6. Una moralità nuova. Parlare dell'intelligenza nuova del reale, introducendo il concetto di affectus, significa arrivare alla soglia del problema morale. Conoscenza nuova e moralità hanno la stessa origine. Per Simone, figlio di Giovanni, e per Paolo, l'origine della conoscenza nuova è identica all'origine della loro moralità, un avvenimento presente. Dall'appartenenza alla compagnia di Cristo nasce una nuova concezione del problema morale. Nella confusione, nella solitudine oscura, nella violenza vorticosa che domina il mondo di oggi, tutti parlano di morale, ma il problema non emerge mai nella sua verità. Ora, l'azione dell'uomo è morale quando è in funzione della totalità. L'azione è vera, è morale, solo se corrisponde al disegno totale. Se ne lascia via una parte, non è più morale. È un'analogia col dinamismo della ragione che, essendo coscienza della realtà secondo la totalità dei suoi fattori, se lascia fuori uno soltanto di questi fattori, non è più ragione, ma menzogna. Analogamente, un atto è morale quando mantiene l'originale apertura alla realtà con cui Dio ci crea continuamente. La corruzione della moralità, oggi particolarmente in voga, si chiama moralismo. Il moralismo è la scelta unilaterale di valori per avallare la propria visione delle cose. Normalmente gli uomini capiscono che senza un certo ordine non si può concepire la vita, il reale, l'esistere. Ma come definiscono quest'ordine? Considerando la realtà secondo i vari punti di vista da cui partono, la descrivono nei suoi dinamismi stabili e mettono in fila un seguito di principi e di leggi, adempiendo i quali sono persuasi che l'ordine si crei. Ecco allora che si scandiscono in ogni epoca le varie proposizioni analitiche in cui la riflessione distende le sue pretese. Bisogna fare così e così. I farisei definivano l'ordine con un numero quasi infinito di leggi. Da un certo punto di vista, il fariseo è l'uomo affezionato all'ordine, il difensore della morale intesa come quell'ordine affermato e delineato, in quanto possibile all'uomo, secondo tutti i suoi dettagli. Il moralismo si traduce in due sintomi gravi. Il primo è appunto il fariseismo. Nessuno è più antievangelico di chi si considera onesto perché non ha più bisogno di Cristo. Il fariseo vive senza tensione perché stabilisce lui stesso la misura del giusto e la identifica con ciò che crede di poter fare. Come contraccolpo, egli usa la violenza contro chi non è come lui. Il secondo sintomo, perciò, è la facilità alla calunnia. Da un lato, dunque, giustificazione per se stessi, dall'altro, odio e condanna del prossimo. Vi è però un'ulteriore conseguenza di quanto abbiamo detto. Si possono avere tante morali e le intenzioni di chi le descrive possono anche sembrare, teoricamente, tutte giuste, ma l'uomo è impotente di fronte agli ideali che lui stesso traccia come solco cui essere fedele nel suo cammino. Chi è capace di moralità? Ogni uomo, nella sua debolezza, è peccatore. Senza la coscienza di essere peccatori, non possiamo rivolgerci a nessuno senza ingiustizia, presunzione, pretesa, attacco, calunnia e menzogna. Nella coscienza d'essere peccatori sorgono invece la possibilità di una discrezione, la nostalgia di una verità per sé e per l'altro, il desiderio che almeno l'altro sia più buono di sé, l'umiltà. Non si può stabilire nessun rapporto vero se non partendo dalla coscienza di essere peccatori, di quel che ci manca, di quello in cui crolliamo. Questo è il punto sul quale Cristo ha ripreso un'insistenza che era stata già dei profeti. Chi è l'uomo che possa dire «Io obbedisco a tutte le leggi»? Si può dire «Riconosco queste leggi come necessarie», ma chi le mantiene tutte? Chi può dire «Le osservo tutte»? Il fariseo nel Tempio. Ma è un fariseo, e allora trascolora il significato del termine e diventa sinonimo di impostore, di presuntuoso. Invece, in fondo al Tempio, c'è il poveretto che riconosce di essere andato contro la legge. Signore, perdonami, perché sono un peccatore. La coerenza è un miracolo e perciò la moralità vera è un miracolo. È nella fedeltà alla compagnia cristiana che uno col tempo si sorprende a diventare capace di cose che non si poteva neppure immaginare. Tua, Signore, è la grazia. Nel regno di Dio non c'è nessuna misura, nessun metro. Nessuno giudichi perché Dio solo giudica. San Paolo dice anche «Io non giudico nessuno, neanche me stesso». Solo Dio misura tutti i fattori dell'uomo che agisce e la sua misura è oltre ogni misura. Si chiama misericordia, qualcosa per noi ultimamente incomprensibile. Come l'uomo Gesù ha detto di coloro che lo uccidevano «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Sull'infinitesimo margine della loro ignoranza, Cristo costruiva la loro difesa. La nostra imitazione di Lui è nello spazio della misericordia. Per questo la moralità è una tensione di ripresa continua, come un bambino che impara a camminare, cade 10 volte ma tende a sua madre, si rialza e tende. Il male non ci ferma. Possiamo cadere 1000 volte, ma il male non ci definisce, come invece definisce la mentalità mondana, per cui alla fine gli uomini giustificano quello che non riescono a non fare. Caratteristica della vera moralità è allora il desiderio di correzione. Il termine correggere, che traduce in latino regere cum, indica il camminare, reggendosi insieme. Sintomo ultimo della moralità come tensione è l'assenza di scandalo. Un cristiano che vive la compagnia non si scandalizza di nulla, ha dolore del male, ma non scandalo. Come questa moralità nuova è entrata nel mondo? Come si è manifestata? Simone, mi ami tu? Il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni è la documentazione affascinante del sorgere storico dell'etica nuova. La storia particolare che vi si documenta è la chiave di volta della concezione cristiana dell'uomo, della sua moralità, nel suo rapporto con Dio, con la vita, con il mondo. I discepoli erano di ritorno all'alba da una brutta nottata sul lago, in cui non avevano pescato nulla. Vicino alla riva vedono sulla spiaggia una figura che s'adoperava per accendere il fuoco. Avrebbero visto dopo che sul fuoco c'erano pesci raccolti per loro, per la fame di quel primo mattino. Ad un certo punto Giovanni dice a Pietro «Ma quello è il Signore!». Allora si aprono gli occhi di tutti e Pietro si butta in acqua, così com'è, e giunge per primo a riva. Seguono gli altri, si dispongono in cerchio, in silenzio. Nessuno parla perché tutti sanno che è il Signore. Sdraiati per mangiare dicono tra loro qualche parola, ma sono tutti intimiditi dall'eccezionale presenza di Gesù, Gesù risorto, che era già apparso loro in più circostanze. Simone, che molti errori avevano reso il più umile di tutti, steso pure lui a terra davanti al cibo preparato dal Maestro, guarda chi ha vicino e con stupore e tremore vede che è Gesù. Allora volge via lo sguardo da lui e resta così, impacciato. Ma Gesù gli parla. Pietro pensa in cuor suo, «Dio mio, quanto rimprovero merito! Adesso mi dirà, perché mi hai tradito. Il tradimento era stato l'ultimo grosso errore fatto. Ma tutta la sua vita, anche nella familiarità con il maestro, era stata tribolata per via del suo carattere impetuoso, della sua imponenza istintiva, del suo farsi avanti senza calcoli. Tutto di sé egli vedeva alla luce dei suoi difetti. Quel tradimento aveva fatto emergere con chiarezza in lui il resto dei suoi errori, quanto lui non valesse niente, quanto fosse debole, debole da far compassione. Simone, chissà che brivido mentre quella parola si scandiva dentro il suo orecchio toccandogli il cuore. Simone, e qui avrà accennato a voltare verso Gesù la sua faccia. Mi ami tu? Chi si sarebbe mai aspettato quella domanda? Chi si sarebbe atteso quella parola? Pietro era un uomo di 40 o 50 anni, con famiglia e figli, eppure così bambino di fronte al mistero di quel compagno incontrato per caso. Immaginiamoci come si sarà sentito trapassare da quello sguardo che lo conosceva in ogni sua parte. Ti chiamerai Cefa. Il suo caratteraccio era identificato con quella parola, pietra, e l'ultimo pensiero era per lui immaginare che cosa il mistero di Dio e il mistero di quell'uomo, figlio di Dio, avrebbero fatto con quella pietra, di quella pietra. Dal primo incontro, egli ingombrò tutto il suo animo, tutto il suo cuore. Con quella presenza dentro il cuore, con la memoria continua di lui, guardava la moglie e i bambini, i compagni di lavoro, gli amici e gli estranei, i singoli e le folle, e pensava e s'addormentava. Quell'uomo era diventato per lui come una grande, immensa rivelazione, non ancora chiarita. Simone, mi ami tu? Sì, Signore, io ti amo. Come faceva a dire così dopo tutto quello che aveva fatto? Quel sì era l'affermazione del riconoscimento di una eccellenza suprema, di una eccellenza innegabile, di una simpatia che travolgeva tutte le altre. Tutto restava inscritto in quel loro sguardo, coerenza e incoerenza. Era come se passassero finalmente in secondo ordine, dietro alla fedeltà che sentiva carne della sua carne, dietro alla forma di vita che quell'incontro aveva plasmato. Di fatto non ci fu nessun rimprovero. Risuonò solo la stessa domanda: Simone, mi ami tu? Non incerto, ma timoroso e tremante, rispose di nuovo: sì, io ti amo. Ma la terza volta che Gesù gli rivolse la domanda, dovette chiedere la conferma di Gesù stesso. Sì, Signore, tu lo sai, io ti amo. Per te è tutta la mia preferenza d'uomo, tutta la preferenza dell'animo mio, tutta la preferenza del mio cuore. Tu sei l'estrema preferenza della vita, l'eccellenza suprema delle cose. Io non lo so, non so come, non so come dirlo e non so come sia, ma nonostante tutto quello che ho fatto, nonostante quello che posso fare ancora, io ti amo. Questo sì è la scaturigine della moralità, il primo fiato di moralità sul deserto arido dell'istinto e della pura reazione. La moralità affonda la sua radice nel sì di Simone, e questo sì può attecchire nella terra dell'uomo solo per una presenza dominante, compresa, accettata, abbracciata, servita con tutto lo slancio del proprio cuore, che solo così può ritornare bambino. Senza presenza non c'è gesto morale, non c'è moralità. Ma perché il sì di Simone a Gesù è scaturigine della moralità? Non vi sono prima i criteri di coerenza e incoerenza? Pietro ne aveva fatte di tutti i colori, eppure viveva una simpatia suprema per Cristo. capiva che tutto in sé tendeva a Cristo, che tutto si raccoglieva in quegli occhi, in quella faccia, in quel cuore. I peccati passati non potevano costruire obiezione e nemmeno tutta l'immaginabile sua incoerenza futura. Cristo era la fonte, il luogo della sua speranza. Gli avessero pure obiettato quello che aveva fatto o quello che avrebbe potuto fare, Cristo rimaneva attraverso le nebbie di quelle obiezioni la fonte di luce della sua speranza. Ed egli lo stimava sopra ogni altra cosa, dal primo momento in cui si era sentito fissato da lui, guardato da lui, lo amava per questo. «Sì, Signore, tu sai che sei l'oggetto della mia simpatia suprema, della mia stima suprema». Così nasce la moralità. Eppure l'espressione è molto generica, «Sì, io ti amo», ma è tanto generica quanto generatrice di una diversità di vita perseguita. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. La nostra speranza è in Cristo, in quella presenza che per quanto distratti e smemorati non riusciamo più a togliere, non fino all'ultimo briciolo almeno, dalla terra del nostro cuore per tutta la tradizione dentro la quale Egli è giunto fino a noi. È in Lui che io ho speranza, prima di avere contato i miei errori e le mie virtù. Non c'entrano qui i conti numerici. Nel rapporto con Lui il numero non c'entra. Il peso misurato e misurabile non c'entra e tutta la possibilità di male che in me può realizzarsi nel futuro, anche questa non c'entra, non riesce ad usurpare il titolo primario che possiede davanti agli occhi di Cristo il sì di Simone, da me ripetuto. Allora viene un fiotto dal fondo di noi, come un respiro che salga dal petto e inebri tutta la persona e la faccia agire, le faccia desiderare di agire in modo più giusto, scaturisce, scatta dal fondo del cuore il fiore del desiderio della giustizia, dell'amore vero, autentico, della capacità di gratuità. Come l'inizio di ogni nostra mossa non è un'analisi di ciò che gli occhi vedono, ma un abbraccio di ciò che il cuore attende, così la perfezione non è l'espletare delle leggi, ma l'adesione a una presenza. Solo l'uomo che vive questa speranza in Cristo continua tutta la sua vita nell'ascesi, nello sforzo per il bene. E anche quando egli sia palesemente contraddittorio, desidera il bene. Questo vince sempre, nel senso che è l'ultima parola su di sé, sulla propria giornata, su quello che si fa, su quel che si è fatto, su quello che si farà. L'uomo che vive questa speranza in Cristo continua nell'ascesi. La moralità è una tensione continua al perfetto che nasce da un avvenimento in cui un rapporto col divino, col mistero, è segnato. La ragione ultima del sì. Qual è la ragione vera del sì a Cristo detto da Simone? Perché il sì detto a Gesù vale di più che enumerare tutti i propri errori ed elencare tutte le possibilità di errori futuri che la propria debolezza implica? Perché questo sì è più decisivo e più grande di tutta la responsabilità morale tradotta nei suoi particolari, tradotta in pratica concreta? La risposta a queste domande rivela l'essenza ultima del mandato dal Padre. Cristo è il mandato dal Padre, è colui che rivela il Padre agli uomini e al mondo. Questa è la vita vera, che conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. La cosa più importante è che conoscano te, che amino te, perché questo tu è il senso della vita. Sì, io ti amo, disse Pietro, e la ragione di questo sì consisteva nel fatto che egli aveva intravisto, in quegli occhi che l'avevano fissato quella prima volta e che poi lo avevano fissato tante altre volte durante le giornate e gli anni seguenti, chi era Dio, chi era Yahweh, il vero Yahweh. Misericordia. In Gesù gli si svela il rapporto di Dio con la sua creatura come amore e quindi come misericordia. La misericordia è la posizione del mistero verso qualsiasi debolezza, errore e dimenticanza dell'uomo. Dio, di fronte a qualsiasi delitto dell'uomo, lo ama. Questo ha sentito Simone. Da qui nasce il suo «Sì, io ti amo». Il senso del mondo e della storia è la misericordia di Cristo, figlio del Padre, mandato dal Padre a morire per noi. Nel dramma di Miłosz a Miguel Magnara, che andava da lui tutti i giorni a lamentarsi dei suoi peccati passati, l'abate, a un certo punto, come spazientito, dice: «Finiscila con questi lamenti da donnicciola. Tutto questo non è mai esistito». Come non è mai esistito? Miguel aveva assassinato, stuprato, era stato ingiusto. Tutto questo non è mai esistito. Egli solo è. Egli, Gesù, si rivolge a noi, si fa incontro per noi, chiedendoci una cosa sola, non che cosa hai fatto, ma mi ami. Amarlo sopra ogni cosa, allora, non vuol dire che io non abbia peccato o che non abbia a peccare domani. Che strano. Occorre una potenza infinita per essere questa misericordia, una potenza infinita dalla quale, in questo mondo terreno, nel tempo e nello spazio che ci è dato di vivere, negli anni, pochi o tanti che siano, noi mutuiamo, attingiamo letizia. Perché un uomo, con la coscienza di tutta la sua pochezza, è lieto di fronte all'annuncio di questa misericordia. Gesù è misericordia. Egli è mandato dal Padre per farci conoscere che l'essenza di Dio ha come caratteristica suprema per l'uomo la misericordia. Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai guarito, dice il prefazio della liturgia ambrosiana, donandoci una medicina più forte delle nostre piaghe, una misericordia più grande della nostra colpa. Così anche il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito a elevarci alla vita divina. Da questa letizia sorge la pace, la possibilità della pace. Anche in tutte le nostre sfortune, in tutte le nostre cattiverie, in tutte le nostre incoerenze, in tutta la nostra debolezza, in quella debolezza mortale che è l'uomo, possiamo realmente respirare e sospirare la pace, generare pace e rispetto per l'altro. E rispettare l'altro vuol dire guardarlo con l'occhio a un'altra presenza. I cristiani, si dice nella lettera di Ogneto del secondo secolo, si trattano con un rispetto agli altri inconcepibile. La parola rispetto, respectus, da respicio, ha la stessa radice di aspicio, guardare. E il re sta a indicare che si continua a tenere lo sguardo rivolto a, come fa colui che, camminando, tiene tuttavia lo sguardo fermo sull'oggetto. Rispetto vuol dire guardare una persona tenendone presente un'altra. È come guardare un bambino quando c'è lì vicino la mamma. La maestra non lo tratta come al solito, sta più attenta, ammesso che abbia un po' di pudore, ma oggi forse anche questo è smarrito. Senza il rispetto di ciò che si manipola, di ciò che mi deve servire, di ciò che afferro perché mi serva, non c'è rapporto adeguato con niente. Ma il rispetto non può nascere dal fatto che ciò che ho davanti mi serva. Da questo punto di vista lo domino. No, il rispetto sfonda quello che uso. Così il lavoro acquista una nobiltà, una leggerezza d'animo più grande, pur in mezzo a tutte le tribolazioni con cui ci alziamo dal letto. e il rinnovarsi di questa coscienza è la preghiera del mattino. Un uomo che guardi sua moglie percependo e riconoscendo l'altro, Gesù, dentro e oltre la figura di sua moglie, può portarle rispetto e venerazione, può avere stima per la sua libertà, che è rapporto con l'infinito, rapporto con Gesù. L'inizio della moralità umana è un atto d'amore. Il sì di Simone a Gesù non può essere considerato come la nota di un sentimento, ma è l'inizio di una strada morale che o si apre con quel sì o non si apre. L'inizio di una morale umana non è l'analisi dei fenomeni che gremiscono l'esistenza dell'io, né l'analisi dei comportamenti umani in vista di un bene comune. Questo potrebbe essere l'inizio di un'astratta morale laica, ma non di una morale umana. San Tommaso nota che la vita dell'uomo consiste nell'affetto che principalmente la sostiene e in cui trova la sua più grande soddisfazione. L'inizio di una moralità umana è un atto d'amore. Per questo si esige una presenza, la presenza di qualcuno che colpisca la nostra persona, che raccolga tutte le nostre forze e le solleciti, attraendole a un bene ignoto, eppure desiderato e atteso, quel bene che è il mistero. Il dialogo tra Gesù e Pietro termina in un modo strano. Questi, che sta per seguire Gesù, è preoccupato del più giovane, Giovanni, che era per lui come un figlio, e vedutolo disse a Gesù: Signore, e lui? Gesù gli rispose: Non preoccuparti di lui, tu seguimi. Quel sì è rivolto a una presenza che dice: Seguimi, abbandona la tua vita. Iesu tibi vivo, Iesu tibi morior, Iesu sive vivo, sive morior, tu sum. Sia che tu viva, sia che tu muoia, sei mio, mi appartieni, ti ho fatto, io sono il tuo destino, io sono il significato di te e del mondo. Protagonista della morale è la persona intera, l'io intero, e la persona ha come legge una parola che crediamo tutti di conoscere e di cui, dopo molto tempo, se c'è un minimo di fedeltà a ciò che è originale in noi, si incomincia a intravedere il significato: amore. La persona ha come legge l'amore. Dio, l'essere, è amore, scrive San Giovanni. L'amore è un giudizio commosso per una presenza connessa con il destino. È un giudizio, come quando si dice: questo è il Monte Bianco, questo è un mio grande amico. L'amore è un giudizio commosso per una presenza connessa con il mio destino, che io scopro, intravedo, presento, connessa con il mio destino. Quando Giovanni e Andrea l'hanno visto per la prima volta e si sono sentiti dire: venite a casa mia, venite a vedere, e sono rimasti tutte quelle ore a sentirlo parlare, non capivano, ma presentivano che quella persona era connessa con il loro destino. Quelli che parlavano in pubblico li avevano sentiti tutti, avevano sentito i pareri loro e di tutti i partiti, ma solo quell'uomo era connesso con il loro destino. La morale cristiana è la rivoluzione in terra, perché non è un elenco di leggi, ma è un amore all'essere. Uno può sbagliare mille volte e sempre gli sarà perdonato, sempre sarà ripreso e riprenderà il suo passo sul cammino, se il suo cuore riparte con il sì. L'importante di quel sì, Signore, io ti amo, è una tensione di tutta la propria persona, determinata dalla coscienza che Cristo è Dio e dall'amore a quest'uomo che è venuto per me. Tutta la mia coscienza è determinata da questo, e io posso sbagliare mille volte al giorno fino ad avere vergogna di alzare la testa, ma questa certezza non me la toglie nessuno. Soltanto prego il Signore, prego lo Spirito che mi cambi, che mi faccia imitatore di Cristo, che la mia presenza diventi di più come quella di Cristo. La morale è amore all'essere diventato uomo, avvenimento nella storia, che mi raggiunge attraverso la misteriosa compagnia che storicamente si chiama Chiesa, o corpo misterioso di Cristo, o popolo di Dio. Io lo amo dentro questa compagnia. Mi possono rimproverare per 100.000 errori, mi possono mandare in tribunale, il giudice mi può mandare in carcere senza neanche esaminarmi, con una ingiustizia patente, senza considerare se ho fatto o non ho fatto, ma non possono togliermi questo attaccamento che continuamente mi fa sussultare di desiderio del bene, cioè dell'adesione a Lui, perché il bene non è il bene, ma è l'adesione a Lui, è il seguire quel volto, la sua presenza, il portare la sua presenza ovunque, il dirlo a chiunque, perché questa presenza domini il mondo. La fine del mondo sarà nel momento in cui questa presenza diventerà evidente a tutti. Questa è la morale nuova, è un amore, non regole da seguire, e il male è offendere l'oggetto dell'amore o dimenticarlo. Si può benissimo, poi, analizzando con umiltà tutti i corsi e ricorsi della vita di un uomo, dire «questo sarebbe male, questo sarebbe bene», elencare, mettendoli in ordine, tutti gli errori in cui l'uomo può incorrere. Si può fare, cioè, un libro di morale. Ma la morale è in me, che amo colui che mi ha fatto e che è qui. Se non fosse questo, la morale la potrei usare esclusivamente per affermare un mio vantaggio. Sarebbe in ogni caso disperante. Bisognerebbe leggere Pasolini o Pavese per capirlo. No, basta ricordarsi di Giuda. La permanenza della moralità nuova. Se l'inizio della moralità nuova è un atto di amore, di adesione, e ciò esige la presenza di qualcuno che ci colpisca e attiri tutte le nostre forze, come Gesù ha sollecitato Simone, diventa fondamentale rispondere alla domanda: come questo avvenimento si mantiene vivamente presente nella nostra esistenza? La risposta stabilisce la possibilità della nuova morale nel presente, qui e ora, altrimenti essa inizierebbe per noi in modo intellettualistico, astratto, discorsivo. Tale risposta è in quel termine cristiano che appartiene all'esperienza del presente, senza del quale non potremmo nemmeno sapere se la nostra esperienza è concreta o fantasiosa. Memoria. Nella memoria, l'avvenimento che sperimento, secondo tutta la sua ricchezza, viene immerso nel flusso del tempo e dello spazio, fa parte di una storia. La prima condizione per la moralità nuova è fare memoria di quella presenza che eccede i termini dell'umano conoscere, vale a dire riconoscere qui e ora la presenza che non si può ridurre a nessuna ipotesi umana. Questa presenza è una realtà che sta davanti a noi e con la forza del suo spirito in noi. Essa è permanente nella nostra vita ed è talmente potente da rendere possibile nella nostra adesione ad essa lo svolgersi di una nuova creazione in noi. Così uno può risorgere dopo l'imperfezione e l'errore al termine di ogni azione che è sempre sproporzionata e sempre imperfetta, con un passo più giusto, perché il suo dono continua come sorgente fresca senza che nessun limite nostro lo possa arrestare. La permanenza di questa presenza è grazia, puro avvenimento, a cui non resistiamo nell'aderire qui e ora. Lo riconosciamo e vi aderiamo. È grazia come lo è l'incontro, lo stupore, la sua continuità, l'impeto di adesione, e tale grazia diventa nostra perché l'accettiamo. Accettare questa novità assoluta, che riaccade mille volte al giorno, è l'aspetto supremo della libertà. Come per Giovanni e Andrea, per Simone, per Zaccheo, L'inizio del nostro cambiamento è una grazia, un dono. Abbiamo fatto un incontro che ha come scopo quello di cambiarci e di compierci. E abbiamo aderito a questa presenza che corrisponde in modo eccezionale alle nostre attese, con un'adesione resistente come in Zaccheo, che non era più definito dall'imperfezione in cui cadeva, perché quella presenza era lì a trapassare come un rigagnolo fresco e puro tutto il lordume della foresta della sua umanità. Lo stupore dell'incontro, la continuità dello stupore, l'adesione a quella presenza che permane implicano l'abbraccio e l'unità con tutti coloro che quella presenza stessa ci pone vicino. Essa si è resa oggetto del nostro sguardo perché, attraverso noi, con i nostri difetti e il dolore per essi e l'impeto strano che ne deriva, sia più conosciuta e amata.